Ecco, detto con disperazione, siamo in cerca di una cultura. Si può dire anche con qualche, come dire, complimento, siamo coraggiosi, insomma, siamo, come dire, autentici. Noi non abbiamo più una cultura. E naturalmente non è che la troviamo domani sul marciapiede di casa. E per altri versi, come dire, per incoraggiarci un po' e aiutare la nostra audacia, diciamo così. Riviviamo, riscopriamo momenti grandiosi della storia dell'umanità, no? Momenti grandiosi nella quale Buddha non aveva più una cultura e scappa nel bosco a cercarne una. Socrate non aveva più una cultura. Questi sono gli esempi, come dire, capitali della nostra tradizione più vicina, diciamo così. Che cosa so io, no? La grande domanda di Montaigne. No? Io non lo so più che cosa so, anzi ho l'impressione di non sapere un tubo, di non sapere più niente. Devo, come dire, contemporaneamente pensare che questo sia certamente un problema, un enorme problema. Soprattutto per un tizio che è stato pagato dallo Stato per fare l'insegnante. È una cosa un po' paradossale. Ma per altro verso, come dire, ha un fondo di autenticità che si rimbalza, che si tramanda. E lo stesso Leonardo era il primo ad avere una coscienza lucidissima dei suoi limiti, lucidissima. Proprio lui che era uno sfondatore di limiti, che immaginava cose mai immaginate prima di lui. Allora, adesso intanto queste sono notizie importanti che vi dico subito, così sono fatte, non ci pensiamo più. Lavoriamo sostanzialmente su due testi. Leonardo ovviamente è sterminato. Lassù, vedete, lassù in alto c'è il Cognito Atlantico. Che è una roba da perdere la testa. Noi ci concentreremo su due testi. Uno è un testo che raccoglie autori vari, francese, Léonard de Vinci, L'Existence du Monde, a cura di Daniela Ras, che è del 2003, un grosso, bellissimo raccolto di saggi molto ben fatti. E l'altro testo sono gli scritti scelti di Leonardo a cura di Anna Maria Brizio, Utet Torino 1966. Anna Maria Brizio è stata una mia collega, io ero un pivello, un giovinetto, lei era già molto anziana, all'Università di Milano ed era una persona scorbutica e bravissima. Era molto scorbutica, devo dire, però quant'era brava. Insomma. E in questa raccolta di scritti scelti di Leonardo, i suoi interventi sono fondamentali, mettono proprio sulla giusta prospettiva, cioè come si deve leggere Leonardo, che non è affatto facile, non è affatto semplice. Poi molto spesso anche quello che abbiamo tra le mani sono schizzi abbozzi, sono cose non definitive. Allora, cominciamo con una frase che si riferisce al Codice Atlantico che abbiamo qui, ma più in generale a tutta l'opera di Leonardo. E queste sono, ecco, questa proposizione della Brizio, che è la pagina 7, a pagina 10 del suo libro, è da tenere sempre presente, cioè è un viatico molto importante, per questo vi dicevo, è un inizio da non prendere sotto gamba, da non prendere in fretta, no? Da meditare parola per parola. Parlando del Codice Atlantico e parlando in generale dei manoscritti di Leonardo, di questa raccolta incredibile di fogli sparsi, chiamiamola così, dice Laurizio: attenzione, nessun ordine apparente, nessuna continuità di argomenti. È questo che smarrisce, no? C'è di tutto. Devo dire che c'è un esempio, come dire, che lo ricorda molto alla lontana, ma che è l'Opus Postum di Kant. L'Opus Postum di Kant è una serie di appunti che Kant fece da vecchio, e siccome appunto era vecchio e aveva dei problemi anche di vista, allora era solito usare grandi fogli innanzitutto, perché così aveva tanto spazio. E su questi fogli scriveva di tutto, sia la sua ricerca sulla natura del mondo, sulla fisica, sul trascendentale, eccetera, sia notazioni di vita quotidiana. Io mi ricordo una notazione che suona così: la faccenda del pesce salato alla vigilia di Pasqua non deve ripetersi mai più. Disperato perché sto pesce non gli era piaciuto. Beh, però la questione di Leonardo è molto più complessa. Cioè, lì era un caso particolare di un uomo che non riusciva più a tenere insieme la memoria, aveva problemi di ricordarsi cosa aveva scritto, quindi doveva tenere dei grandi foglioni dei quali ritrovare subito, prima che poteva, l'orientamento. Cioè, c'erano problemi di salute. Qui non c'è nessun problema di salute, questa è una scelta precisa. Una scelta precisa, io vi dico subito come la leggo, ma poi va commentata questa faccenda. Perché in Leonardo non c'è mai una distinzione che per noi invece è ovvia tra sapere e biografia, tra sapere e vita quotidiana. La vita quotidiana è il sapere di un essere umano, che naturalmente può essere in certi tratti molto specialistico e incaponirsi su una equazione algebrica difficile, e in altri punti dire il pesce salato della mattina di Pasqua non ripetersi mai più. No, per lui è una questione di fondo. Non è che per caso la cosa è così, perché per caso poteva fare tante altre cose, no? Perché si tirava dietro queste quantità di fogli, attraversato su una mula, non le Alpi, a 66 anni, mi pare che avesse, per andare a Parigi dal re di Francia che l'aveva invitato con tutto, con la Gioconda e tutto il resto, no? Manoscritti che si tirava dietro, questi scatoloni, queste casse. Perché lavorava così? Che cosa voleva dire? Ma lui lo dice, lo troveremo negli interstizi delle sue parole, la vera ragione per cui, come dice Brizio, che fa un'osservazione assolutamente incontestabile, ed è chiaro che è importante cominciare così, no? Il primo passo. Nessun ordine apparente, nessuna continuità di argomento, sullo stesso foglio proposizioni varie e disparate, sullo stesso foglio disparate proposizioni. L'appunto di vita quotidiana, un promemoria, il ricordo di un fatto, eccetera, con l'enunciazione di un teorema, l'osservazione di un fenomeno naturale, un calcolo, una favola, un motto. Una precisa dimostrazione che si interessa con nuovi argomenti di partenza che fondano un nuovo punto d'avvio degli studi. Tutto insieme, se si vuole dire. Tutto insieme. Perché era scemo? Perché? O era avaro? È una bella domanda, è una bella domanda perché non ci sono altri che lavorano così, insomma, è un caso abbastanza unico. Per di più, come tutti sanno, lui scriveva questi fogli incredibili e disegnava questi fogli meravigliosi, scrivendo al contrario, scrivendo da destra a sinistra. Per cui, come si sa, non è che voi prendete il codice atlantico, lo aprite e lo leggete col cavolo. Normalmente gli studiosi che hanno cominciato a fare questi lavori dovevano, come dire, con una lente di ingrandimento, riuscire a capovolgere il testo, a spostarlo da destra a sinistra. Noi adesso, naturalmente, nelle tradizioni traduzione stampa lo abbiamo come Dio comanda, ma non come comandava lui. Perché lui scriveva, era mancino? Sì, tante possibilità ci sono, ma una su tutte. Perché non voleva essere letto. Non voleva essere copiato. Cioè, se proprio mi vuoi, mi devi cercare. Quindi questa disparità di argomenti, questa sparpagliata polverizzazione del senso, qui non c'è il senso, capite? Queste frasi della Brizza sono terrificanti, no? Non c'è un senso, c'è di tutto. Ma questa interconnessione delle cose più disparate, più diverse, più lontane, più imparagonabili, più improponibili, più intrecciabili, che immagine dà? È questo fatto di renderla così difficile la lettura, con un espediente che la rende segreta, è qualcosa di segreto, qualcosa che si muove manifestamente sotto la pelle e che non si dona a nessuno, che non è. Qui il lavoratore consumatore proprio lontano, non è lontano, lontano, non c'è il consumatore. Non si sta facendo un libro, capite? Neanche questo, non si sta facendo un libro. Si concederà in qualche momento di scrivere un trattato sulla pittura, ma poi anche quello, anche il trattato sulla pittura è pieno di scarabizzi, di cose incomprensibili, di cose che sono grandissime e piccolissime, minime ed eccelse. Perché il minimo e l'eccelso? Che tipo di visione c'è? In che modo qui accade lo spettacolo del mondo? In che modo il mondo si fa spettacolo? Si traduce nella pagina leonardesca unica, irripetibile, inconfondibile. Molto spesso, come dire, disperante. Non è facile capire cosa dice. E continua Labrizio con un esempio che prende da un manoscritto, nel quale Leonardo scrive: Cominciato in Firenze, in casa Piero di Boccio Martelli, di Baccio Martelli, AD, 22 marzo 1508. E questo fia un racconto senza ordine, tratto di molte carte, le quali io ho qui copiate, sperando poi di metterle per ordine, alle locchi loro, secondo la materia di che esse tratterranno. Capolavoro. Cioè, sono in casa di questo tale che evidentemente lo ospitava, questo Piero di Braccio Martelli, AD 22 marzo 1508, e scrive questo manoscritto, dice: è un racconto senza ordine. Un racconto, perché un racconto senza ordine? Cosa voleva dire senza ordine lì? Senza inizio e fine, senza capo né coda, in questo senso? Ma con precisa dimostrazione, cioè una precisa dimostrazione, una favola, un motto. Senza ordine tratta di molte carte, quindi questo è un riassunto di molte carte. Lui ha tante carte nelle quali ha scritto questo racconto, le quali io ho qui copiate, quindi questa è la copia di altre carte, sperando poi di metterle per ordine. Agli occhi loro, cioè di collocarle dove andavano collocate, secondo le materie, i contenuti, di che esse tratterranno. Tratterranno, scritta con due T, no? Ovviamente il suo italiano è molto particolare. Ma che cosa sta dicendo? Allora, qui ci sono due possibilità, secondo me. Una è di non far caso. Di leggere e dire cosa ha detto? Ha detto che aveva scritto una storia, che però non l'aveva finita, che non era ancora ordinata, era a casa di questo signore che lo ospitava, era marzo, e si è messo a ricopiare queste sue altre carte per farne una storia che avesse capo e coda, di che si vedrà quando avrà finito. E perde tempo a fare tutto ciò, perché lui non lo sa. E ci sono molte carte dalle quali ha tratto. A chi lo dice questa cosa? A chi la dice? Chi è il lettore di questa cosa? Perché è evidente che se è lui è una inutile provvidenza. Lo sa benissimo quello che ha fatto, non ha bisogno di raccontare a se stesso. Allora ci sono molte ipotesi che si possono fare. E una che a me piace di più, che andrebbe naturalmente. Non dico avvalorata, semplicemente vissuta, approfondita, guardata. Ci sta mostrando come si fa la ricerca. Che Che cosa accade quando si fa la ricerca? Che ci si trova tra molte carte, che ci si trova nel riassunto di molte cose, che ci si trova in situazioni casuali della vita, in cui si hanno opportunità o non si hanno opportunità, in cui si prova, si tenta, si spera, ci si augura che, e poi si vedrà. Questo lo dico. Perché se lo assumiamo come modello, funziona nelle letture che facciamo, cioè funziona bene. Cioè se tutto quello che poi segue, adesso sto esagerando naturalmente, ma se molta parte di quello che leggeremo di Leonardo, non solo su Leonardo, prende anima dall'idea che questo fosse il suo modo di dirci, come un essere umano, un uomo senza lettere, fa lettere, cioè fa scrittura, fa sapere, traccia segni, lascia cioè, luoghi, li eredita, li riprende, li riassume, li rifà suoi, li ricorda, li perde, li butta via. Dice Labrizio, gli innumeri disegni dei suoi manoscritti accompagnano il testo, testimoniando la mai intermessa unità di ritmo, la mai intermessa unicità di ritmo. Il suo segno ha la qualità immateriale di un atto mentale. Ogni cosa a cui si rivolge capta entro il proprio ritmo, capta il lettore dentro il proprio ritmo. Allora, cosa sta dicendo Labrizio? Qui sta dicendo tante cose, troppe in una frase sola, tutte secondo me bellissime, tutte importanti, cioè da tenere presenti quando si legge Leonardo. I disegni che accompagnano il testo dimostrano, i disegni accompagnati dal testo, la mai intermessa unità del ritmo. Cioè che non sono in Leonardo due cose diverse come nel Martini, come nel Taccola. Il testo non è semplicemente una descrizione della figura. Talvolta sì, per carità. Ma in generale la grande novità, la grande, come dire, impressione che ci fanno i manoscritti di Leonardo quando li abbiamo in mano, di questi disegni meravigliosi, questi disegni incredibili, minuziosi, costruiti con una centellina pazienza, e le parole che sullo stesso manoscritto accompagnano le figure, non sono due mondi diversi, non sono due mondi separati. Sono una stessa unità di ritmo, una stessa musica. Lì. Sì, è andato. Questa è la medicina che non devo prendere.
No, è una telefonata.
Ah, è una telefonata, oddio.
Veniva subito. La sveglia di me che c'è.
Ah, ecco. È pubblicità, state sicuri. Quindi qui siamo di fronte ad una cosa nuova, secondo me, una cosa completamente nuova, nuova anche oggi, ma che ci aiuta a capire la possibilità che un'immagine, un testo si coappartengano e coesistano e, come dire, combinino insieme una nuova unità ritmica. Noi abbiamo naturalmente nella testa, nell'animo, nel cuore, nella nostra cultura, il ritmo della prosa, no? Il ritmo della poesia. Chi sa scrivere, scrive col ritmo del bravo scrittore, che è chiaro, che è esauriente, che è entusiasmante, che è commovente. Tutto questo lo sappiamo fare benissimo, siamo bravissimi. A scuola ci hanno insegnato queste cose, no? Poi c'è il ritmo ancora più profondo della poesia, vedi quello che ci ha insegnato Tommaso Di Dio qui, no? Su questa modalità arcaica dell'espressione, che è arcaica nel senso che è un archè, che è un inizio, che è un principio. Ecco, qui siamo di fronte ad una cosa però completamente nuova. Mai vista prima, mai fatta prima, nessuno mai prima aveva fatto così. I disegni e il testo in una maniera coessenziale. Proprio come dire, come l'ambiente e l'organismo, no? Che se c'hai uno, c'hai l'altro, non puoi prendere il disegno e levarlo dal testo, non puoi prendere il testo. I disegni di per sé sarebbero una raccolta assolutamente arbitraria. Il testo di per sé sarebbe una raccolta a sua volta arbitraria. tu ci devi navigare dentro lì, capite? Tu ci devi navigare dentro. È quello che a me ha tanto impressionato quando studiavo il foglio mondo di Peirce. Un foglio che è un mondo, che è un universo di senso, che ha una radice, che ha un passato, un presente e un futuro, e che non è mai chiuso, non è definito, perché è aperto appunto al fatto che tu lo percorri, che tu lo rivivi, che tu lo rifai, che tu lo ricopri, come dice qui. Tanti fogli adesso li ricopio, e ne viene fuori una storia. E questa è una cosa unica, ed è una cosa unica che, come dire, ha coltivato in parte la nostra cultura, in parte perché Leonardo non ha avuto successori in sostanza. Leonardo l'abbiamo scoperto un po' alla volta, ma che trova per certi versi forse, ma questa è una mia idea balzana, una sua attualità, cioè forse la cultura che non abbiamo è alla ricerca di questa cosa qua, di una cultura che è spettacolo del mondo e scrittura di mondo. E le due cose non sono in contrasto, ma sono in profonda armonia, che sono appunto una, come dire, un seminario delle arti dinamiche, mi verrebbe da dire, no? Un seminario delle arti che non sappiamo fare, ma di cui Leonardo è un esempio mirabile, un esempio grandissimo, se lo leggiamo così, se lo teniamo presente in questo modo. Dice bene la nostra Rizzio: il suo segno ha la qualità immateriale di un atto mentale. Oh, che bello, che parole meravigliose. Il segno di Leonardo, il disegno di Leonardo è semplicemente, si guarda come era bravo, un bravo disegnatore. No, perché in quel disegno c'è un pensiero, e in quelle parole ci sono dei disegni. Quindi è quello che ci stupisce, che infatti affascina, anche se è molto difficile portare la parola, brava la Brizio che ce l'ha fatta. Quello che ci affascina quando ci imbattiamo in un manoscritto di Leonardo è appunto l'atto mentale che lo sottende, che non è un semplice atto mentale come noi siamo abituati a pensare gli atti mentali. Non è una proposizione che si proietta sul mondo, come diceva Wittgenstein. Non è logos. E non è neanche fantasma, ma in qualche modo le due cose si compenetrano, o sono la stessa cosa, si rimbalzano, si rimpallano. E quindi quando tu sei di fronte ad un manoscritto di Leonardo, devi chiederti, è una cosa difficile, perché ovviamente qualunque risposta già ti mette in difetto, ma devi chiederti, magari constatando che non lo puoi dire, ma almeno hai visto quel che non puoi dire, cioè devi chiederti che cosa vuol dire, che cosa sta dicendo, o meglio ancora, che cosa sta pensando, o meglio ancora, che cosa sta vedendo. Qual è la sua veduta, il suo Ansicht? Qual è la sua veduta? Cosa ha visto? E allora i fogli di Leonardo cominciano ad animarsi, cominciano ad avere una vita, cominciano ad avere uno spessore travolgente, diventano un compagno di strada intraducibile, praticamente intraducibile. Tu ti rendi conto che ogni volta che lo spieghi gli fai un dispetto, cioè lui si era nascosto dietro la scrittura, no? Tu lo vuoi scoprire, ma si tratta di fare questo con i manoscritti di Leonardo? O sono un luogo di gestazione dell'esercizio? Un luogo di gestazione dell'atto mentale? Un luogo di formazione? Un luogo di cultura, appunto, nel senso di coltivazione, come diciamo qui a Mecri, dove parliamo, Florin ha inventato questa parola, i germogli, no? Germogli. Dice il suo segno la qualità immateriale di un atto mentale, ogni cosa cui si rivolge capta entro il proprio ritmo. Questa è un'altra osservazione, la Brivio, bravissima. Veramente poche persone sono a questo livello con Leonardo. Ogni cosa alla quale noi ci rivolgiamo ti cattura nel suo ritmo. Fa letteralmente, ne abbiamo parlato, Mecri, un incantamento, un abracadabra. Quello che succede con i fogli di Leonardo, se tu chiederti cosa dice, non hai capito. Lì c'è un incantesimo e tu ti devi lasciare incantare dall'incantesimo. Non per amore dell'irrazionale, no. Per amore della musica che c'è, della musica che si è tradotta in segni, in grafica. Io ho commentato queste parole di Brizio così. Si tratta quindi del foglio supporto della scrittura della vita e del sapere profondamente compenetrati. Ecco, vedete, queste non c'è neanche due righe, una riga e mezza. Dicono tutto quello che abbiamo detto oggi, no? Dicono esattamente tutto quello che abbiamo detto quando abbiamo cominciato a ragionare sul supporto, sull'organismo e l'ambiente, sullo spettacolo del mondo. Quelli di Leonardo sono, come dire, la realizzazione già fatta, no, di questa cosa. Dice, vedi, io l'avevo già fatto, bravo, adesso fallo tu. La parola. Il foglio supporto della scrittura della vita e del sapere. I fogli di Leonardo sono fogli supporto della scrittura della vita e del sapere profondamente compenetrati, cioè come diceva Labrizio, il ritmo è comune. Il ritmo della matita che disegna e il ritmo della mano che scrive sono abitati dallo stesso ritmo mentale o dallo stesso atto mentale, dallo stesso tipo di visione. Ovviamente io sto dicendo delle cose che se fossero vere, posto che siano vere, uno dice non ho tempo da perdere, adesso mi immergo in Leonardo e non ne esco più. Perché effettivamente è così, no? Ma questo è quello che accade. Per altro verso, con tutte le grandi opere della tradizione espressiva in Occidente come in Oriente, ma io parlo dell'Occidente perché dell'Oriente so pochissimo, voi credete che si possa risolvere in un saggetto spiegare che cos'è la nona sinfonia di Beethoven? Ma state scherzando? O cosa sono le scene infantili di Schumann? Lì o ci vai dentro? O la Gioconda di questo signore, o la Primavera. Qui si sta delineando una cosa che è molto interessante per il nostro percorso. Adesso la dico, l'anticipo, ma dovremmo riprenderla. Che la logica è un modo di intendere il pensiero che in Occidente ha avuto una grande strada e che ha tuttora le sue ragioni. Ma il pensiero è un pensiero, diciamo così, originariamente spettacolare. Se voi vi chiedete qual è la filosofia italiana del Rinascimento, non è ovviamente Martino Ficino, né Pico della Mirandola. L'unica eccezione che abbiamo in Italia è Vico. Vico era un grande filosofo, poi non ne abbiamo avuti più, perché tutti gli altri sono filosofi che si sono formati seguendo la Francia, seguendo la Germania. Allora l'Italia non ha un grande pensiero, ma state scherzando. Ma avete presente la pittura di Tiziano, la pittura di Botticelli, di Paolo Uccello, La tempesta di Giorgione? Non sono pensieri, pensieri infiniti. O il Caravaggio che in ogni particolare che mette nei suoi quadri è una storia, è un mito, è una leggenda, è una tradizione. Certo, dobbiamo imparare a leggere così la nostra cultura. Spesso i nostri professori di storia dell'arte ci hanno insegnato cose importanti, ma come una specializzazione, mi spiego? Nessuno ha mai pensato quello che adesso, come dire, ci investe. Quella è la nostra filosofia, signori. Questo è l'atto del pensiero degli italiani, del loro rinascimento, della loro filologia umanistica delle loro macchine, del loro meccanismo. Nel loro meccanicismo, le macchine di Leonardo sono, sappiamo tutti, le macchine per volare, cose da pazzi, insomma, cose incredibili. Allora si capisce cosa dice qui Labrizio quando dice bisogna cogliere l'atto di pensiero che sta dietro e, come dire, si commisura nelle figure, nei disegni e nel testo. Bisogna leggerlo così. E io non so se riusciamo a leggerlo così. Faremo qualche tentativo, facciamo qualche colpo di sonda. Finisco con un ultimo ricordo, che è del saggio della Canadelli su Von Humboldt, che è il terzo di tre saggi che che esaminando, e dove la Canadelli diceva la scienza visuale di Humboldt, la scienza visuale, che bello, e ha capito, la scienza visuale, dove Humboldt, come sapete, disegnava, misurava, faceva calcoli aritmetici, riproduceva come fosse un fotoromanzo, si metteva dentro il disegno, metteva i suoi amici dentro il disegno, metteva il popolo di quei luoghi. La scienza visuale di Humboldt, due punti, un'unica occhiata, il disegno e la precisa misurazione, un'unica occhiata, il disegno e la precisa misurazione, per trasmettere l'immagine di una unica natura, come rete interconnessa. Voi capite quante cose ci sono in questa frase qui, quante cose che ci mettono in la rete. E non possiamo restare indifferenti di fronte a questa idea, che nel lavoro di Humboldt c'era una rete, e che quella rete aveva a che fare con una rivoluzione moderna che era nata da Leonardo, che era nata ovviamente dalla ricerca della scienza moderna. Tante cose, tanti fili che si intrecciano e che si annodano, ma l'immagine di un'unica natura, cioè lo spettacolo del mondo che sei, la tua biografia in casa del tal dei tali il giorno di marzo, ho copiato le carte. Ecco, questo ci dà una traccia, ci dà una bussola, perché vedrete i testi di Leonardo, io ne ho raccolti alcuni, ma sono pochissimi ovviamente rispetto alla sterminata quantità, per esempio del Codice Atlantico, che sono tanti volumi, io ne ho mica tutti, è impossibile, ci vuole una vita, no? Ecco, allora ripartiremo da qui, adesso abbiamo, se volete, un quarto d'ora, se volete dire qualche cosa, io vi ascolto volentieri.
C'è Gianmarco
Forzano
che vuole parlare da casa, prego.
Mi sentite?
Sì, molto bene.
Buonasera, io volevo chiedere più che altro, volevo un confronto di opinioni su ultimi punti che abbiamo affrontato. Siccome io, diciamo, premetto, ho studiato all'Accademia, ho studiato pittura, mi sto interrogando molto sul ruolo che hanno le immagini nella nostra cultura da diverso tempo. E la domanda che mi veniva da fare è, ma proprio pensando ai, diciamo, ai sistemi digitali che quindi digitalizzano le immagini, io suppongo che questo discorso si possa estendere anche ai testi, non si crea, diciamo, un nuovo stile che è proprio quello digitale, nel senso che tutte le immagini del mondo, della tradizione almeno occidentale, venendo digitalizzate, diventano qualcos'altro. Ma cosa diventano quando queste immagini appunto vengono digitalizzate? Cioè, che valore assumono nella nostra cultura?
Beh, io anzitutto direi che non ne assumono nessuna rispetto a una cultura che non c'è. Tutt'al più sono, come dire, un contributo a utilizzarla questa cultura. Naturalmente a noi fa molta impressione l'idea che una macchina riproduca disegni, che una macchina riproduca dei testi, e ci sembra che qualche cosa vada perduto, e forse sarà anche così. Ma per avvicinare queste cose in maniera produttiva e non semplicemente sulla base di opinioni, non bisogna mai dimenticare alcuni fatti fondamentali. Voi credete di aver letto le Eclogue di Virgilio, ma siete matti? Voi credete di aver letto Platone, ma siete matti? Voi avete letto la traduzione di secoli, di tecniche, di capacità, appunto, scrittorie, le più lontane e le più diverse, dove Platone non c'entra niente, non c'è più. Platone è un fantasma, e lo stesso è di fronte ad un quadro come il Giorgione, che ricordavamo prima. Credete che tutto si riassuma nella storia dell'arte che ne parla? È chiaro che la storia dell'arte ne parla e fa bene a farlo, lo traduce in un oggetto culturale. un oggetto culturale che è coestensivo, che è complice, diciamo, di quel modo di fare cultura, di produrre cultura. Questo che sto dicendo significa che l'immagine invece viene digitalizzata, è un'altra traduzione, ma è un'altra traduzione assolutamente legittima, come tutte le traduzioni. Bisognerà vedere che cosa ne fanno, che cosa ne facciamo, che cosa ne deriva, e questo certamente non lo sappiamo, caro amico, né lei né io, ma proprio siamo lontanissimi, con queste domande non arriviamo da nessuna parte. Non è un problema di opinioni, di che opinione mi sono fatta, è che non ne ho nessuna, che sono di fronte a uno sconvolgente mondo in trasfigurazione, come forse furono coloro che scoprirono l'alfabeto di fronte a un mondo di trasfigurazione infinita, dove il sapiente di una volta perdeva qualunque valore, oppure quello che è successo con la stampa, oppure quello che sta succedendo appunto col computer. Quando noi ragioniamo sugli strumenti e sulle macchine, appunto poniamo l'accento su questo luogo di trasformazione della cultura, che non è dentro una cultura, la fa, ed è soltanto nel suo svolgersi, nella sua trasformazione. Che cosa ne facciamo noi? Io purtroppo non sono capace di fare niente con l'intelligenza digitale, ma io sono un vecchio signore. Chi non è un vecchio signore si dia da fare, no? Cioè prenda in mano il vir bonus, non dicendi peritus, come ricordavo l'altra sera con un amico, ma il vir bonus digitandi peritus. Io non sono digitandi peritus, questo oggetto mi fa terrore. Se lo tocco non mi ama, infatti. Ne fa di tutti i colori. Ma appunto, come dire, il problema è che cosa noi faremo di questa rivoluzione, che è in atto e nessuno la può fermare. Ma poi perché fermarla? Perché un'immagine digitale sarebbe meno importante di una fotografia? Ma che razza di cultura avremmo noi se non avessimo avuto le fotografie? I nostri testi di liceo erano fatti di fotografie. E la stessa cosa si può dire della musica. Che musica mai avremmo se non avessimo avuto i dischi, i dischetti? 45 giri, 33 giri, e poi dopo invece gli attuali CD. Al tempo di Schumann non è che si poteva, pensare di parlare di un musicista senza avere il pianoforte per rifarlo. Il pianoforte era legittimo o illegittimo, era quello che era. La trascrizione, la famosa trascrizione di Wagner della nonna di Beethoven, che lui teneva sotto il cuscino, povero. È la nonna di Beethoven, ma chi lo sa, ma la nonna di Beethoven non esiste, non è mai esistita, è esistita una sera e poi mai più. Tutto il resto è quello che ne abbiamo fatto, che i mezzi tecnici potevano farle, che ne hanno fatto, che hanno reso parte della nostra cultura, noi siamo cresciuti con i dischetti, eccetera. Ma soltanto un secolo fa non era così, soltanto un secolo fa, se non c'era l'esecuzione, tu una musica non ne sapevi niente. E questo ha voluto dire naturalmente sconvolgimenti infiniti, immensi. Tutta la musica jazz è nata dal 45 giri, cioè questi poveri neri che nessuno se li fidava e che non potevano avere certo la sala da concerto, questi poveracci disperati, quando è venuto fuori il 45 giri, quello è diventato il loro... sala da concerto, e sono diventati universali e tutti li sentiamo ancora oggi. Beh, perché mai la rivoluzione digitale non sarebbe dello stesso ordine? È così, no? Sono quelle cose che vanno abitate, trasformate, trasfigurate. Lì dentro dobbiamo passare la nostra nona sinfonia. C'è poco da fare se la vogliamo salvare, se si salverà. Perché infinite cose non si sono salvate. Con l'alfabeto è morta una cultura di centinaia di migliaia d'anni, che se n'è andata per sempre. La cultura orale, della oralità mnemonica, della mnemotecnica originaria, non c'è più. Non ne sappiamo più niente. E non sappiamo neanche imitarla ormai più. Bruno ancora andava alla ricerca, no, della mnemotecnica, Lullo, eccetera, eccetera. Ma erano appunto mondi che svanivano, che scomparivano. E scompariamo anche noi, ragazzi. Poi si ricorderanno di noi, che siamo tutti fantasmi. Qualche cosa diranno. Sino a che avranno voglia di dire. Quindi non so se ho risposto, forse un po' sì.
Sì, io volevo aggiungere anche un'altra cosa, se era possibile.
Certo.
Volevo dire, siccome per dato biografico io sono un pochino più giovane, volevo semplicemente dire che però a me personalmente a livello biografico l'avvento dei social network, essendo nato diciamo come nativo digitale, ha dato grossi problemi nel poi andare verso la contemplazione, ad esempio, delle immagini, nel senso che per recuperare un certo tipo di approccio verso un'immagine, ad esempio, pittorica, ci è voluto molto tempo, molta comprensione, non che poi stare 4 ore davanti a un quadro sia effettivamente un motivo di merito, ma semplicemente dare una possibilità in più al quadro di dare interpretazioni, diciamo, di suggerire. Tempesta di Giorgione, ad esempio, è un quadro che io dubito che con uno scroll di Instagram possa riferire qualcosa, sussurrare qualcosa all'occhio, cioè all'orecchio dello spettatore. Ecco, solo questo.
Sì, no, no, questo è verissimo, cioè ci sono livelli di rapporto, no? È importante, diciamo così, è utile per rincuorarci ricordare che quando leggiamo il greco di Platone, non leggiamo il greco di Platone, e poi di solito non leggiamo neanche il greco di Platone, ma leggiamo la traduzione italiana, tedesca, francese. Allora lì dov'è che ci mettiamo di fronte al testo? E quando noi ci mettiamo di fronte al testo pittorico, a un quadro. Possiamo dimenticarci di chi siamo noi? Di chi è la persona che è davanti a quel quadro? Non basta dire mi metto qui 4 ore e lascio che il quadro agisca su di me, ma intanto sono io che agisco sul quadro. Perché, come diceva Leonardo, è questo giorno di marzo, sono nella casa del tale signore, ho fatto questo e quest'altro e magari cosa ho mangiato stamattina e me lo ricordo ancora. Quindi non c'è come dire, un essere nudi e crudi di fronte al quadro che adesso mi parla, perché io ho già parlato a questo quadro, perché ho già ho un occhio, una mente, non sono certamente il Vasari, non sono certamente uno storico dell'arte dell'Ottocento, sono quello che sono e quello che sono interagisce col quadro. Il quadro è in questa interazione. La sinfonia di Beethoven è tale tutte le volte che viene rifatta, se non viene rifatta muore, se ne va. Ma ogni volta che viene rifatta a modo di coloro che la rifanno, che non sarebbero quello che sono senza questa tradizione, ma che nello stesso tempo se la ricoprono, se la ricostruiscono. Ecco, è su questo che bisogna, secondo me, non dimenticarci di guardare. Poi si può fare di tutto, va benissimo, esporsi al quadro, lasciare che parli, senza dimenticare le nostre orecchie. Perché quando parla, parla alle nostre orecchie, non in generale. E questo per lo più invece non viene guardato, non viene considerato, insomma.
C'è un'altra persona che vuole parlare, Lorenzo qualcosa perché siamo in realtà.
Allora, scusate, se poi cambierò il nome, Lorenzo De Micheli.
Giusto.
E io volevo tanto ringraziare la professore e per esempio mi è capitato di ascoltare un intero corso su Platone che lei tenne alla statale l'anno in cui nacqui, nell'88, e anche di ascoltarla parlare di quello che fece Senofane nel mostrare ai suoi contemporanei quello che l'alfabeto stava producendo come cambio, che non dovevano più antropomorfizzare gli dèi, perché già non lo facevano più, ecco, e quindi lui aveva potuto pensarlo. Allo stesso modo, quello che mi sarebbe moltissimo poter contribuire a fare, ho notato su di me, è quello che è un pensiero, dicono, arborescente, non conseguenziale su questi strumenti. Sono andato a cercare di comprendere, ecco, quello che stavano producendo in me e una logica, diciamo, strutturale per poter agire in questo mondo, in questo design digitale. Quindi di fondo una logica viene imparata anche senza saperla poi precisamente, e questo accade per molti, anzi quasi tutti, i saperi, per quello che mi è potuto accadere, ecco. E mi Quindi c'è questo disorientamento e insieme orientamento attraverso segnali che riportano una quantità di informazioni meravigliosa e nella quale appunto se ci si sa, che non vuol dire che si sappia davvero orientare, si possono trovare strumenti per fare per avere poi una consapevolezza di sé che prima era impensabile, non perché migliore qualitativamente, ma perché proprio era impensabile ed è strutturalmente cambiata. Quindi volevo contribuire dicendo queste cose, ecco.
Sì, sì, credo di averle capite. Faccio solo una piccola aggiunta, mi perdoni, non è una critica, è soltanto un'aggiunta. Capisco che lasciarsi invadere da una sorta di espressività sorgiva, diciamo così, no? È importante, è quello che succede sempre quando ci sono grandi trasformazioni della cultura. Personalmente, ma è un fatto del tutto personale, mi chiedo sempre, sì, ma non potresti dirlo anche in maniera ragionevole? Cioè, che male c'è a essere ragionevoli?
No, certamente.
No, ma siamo d'accordo.
No, no, certo, quello che volevo fare appunto era, sarebbe un grande sogno poter essere chiaro come fece Senofane, però dovrei esporre molto più la mia autobiografia e non mi sembra questo il momento, il luogo per certo, farlo. Certo. Oltretutto certo. Credo che ci sia questo dionisiaco che, vista la lentezza delle norme, vista la lentezza di quello che è, si trascina ancora e che è importantissimo avere, perché altrimenti non ci sarebbe nessuna informatica senza la cultura precedente, credo che questo dionisiaco vada saputo abitare in parte e per poi tradurlo in modo più chiaro per chi viene dopo e per chi è insieme a noi e per noi stessi soprattutto poi, perché ecco, poi non ho capito bene come si faccia a fare i germogli, volevo chiederlo, ma volevo anche dire questo e ringraziarlo.
Di solito con una penna e un foglio di carta.
No, ma non so dove inserirlo, ecco.
No, allora non si inseriscono, si spediscono,
ecco.
Si spediscono a Necrinfo, alla segreteria che deve fare
okay, grazie mille.
Lavoro di editing, quindi la preghiera è di inviarlo in formato Word.
Va bene, la ringrazio.
Noi mandiamo sempre, quando notifichiamo i materiali che pubblichiamo sul sito, sempre, sempre in allegato mandiamo le norme redazionali, che sono quelle istruzioni che noi preghiamo di rispettare nella composizione del proprio file.
Mm-hmm. Va bene, la ringrazio e niente. Cercherò di essere molto più chiaro e... Bene, non sia appunto una Edo nel V secolo avanti Cristo.
C'è Ferdinando Zampronio anche che saluto perché volevo dire io vedo sempre la sua prenotazione alle in presenza, ma non ho mai avuto il piacere di incontrarla in presenza. Quindi le do la parola da remoto.
Presenza
No, no, non la sentiamo, si deve avvicinare un po' al microfono. Vabbè, da remoto, ma insomma, anche remoto dal microfono, no. Provi a parlare, faremo molto silenzio.
Mi sentite adesso?
Sì.
No, volevo chiedere al professore, allora, Havelock ha scritto, ha detto che non basta scrivere per avere una cultura alfabetizzata, no? E lo ha ricordato il professor Sini nel suo libro L'alfabeto e l'Occidente. Allora, quindi non l'esistenza di una tecnica di scrittura, ma il numero delle persone in grado di leggere definisce il grado di alfabetizzazione. Allora volevo chiedere al professore in che grado di alfabetizzazione siamo oggi, in questa epoca?
Ma ci sono molti studi in proposito, molte statistiche, alcune, come dire, preoccupanti, nel senso che si dice che le giovani generazioni hanno difficoltà con i testi scritti. Forse è vero, io questo non l'ho sentito dire, l'ho sentito anche comunicare attraverso delle misure quantitative, il 60% non capisce più cosa ha letto se legge un articolo di giornale. Se fossi un giornalista sarei disperato. Non so però sin dove sia vero, e poi soprattutto come queste indagini possano, come dire, essere fondate in maniera legittima, in maniera scientificamente accettabile. Quello che è sicuro è che però i libri ci vendono, i libri esistono. Ancora adesso sono uno strumento importantissimo. Come dicono altri invece, sì, tutto cambia, ma la grandezza del libro non cambia. Cioè il libro è uno strumento meraviglioso, la sua invenzione è stata straordinaria. Siamo passati dal grande pergamene che si tenevano in chiesa, che tutti leggevano insieme, leggendo il testo dal loro seggio. Quando tutto questo è diventato carta, copertina, caratteri a stampa, inchiostro, ebbene abbiamo costruito una cosa meravigliosa, la prendiamo così, ce la portiamo. Ma questa è, un libro è una vita, no? È una vita di molte vite, e lo possiamo tenere sul comodino, portare in tram, portarcelo in macchina, magari mentre si guida. Quindi è possibile che l'invenzione del libro sia ancora molto lontana dallo scomparire. Vedremo.
Prima di dare la parola a Paolo Beretta, che si è prenotato, e poi chiudiamo gli interventi, volevo chiedere al signor Zampronio, che non so se mi abbia sentita prima, mi sente ancora?
Sento.
Sì, le volevo chiedere, visto che appunto ripetutamente vedo la sua in particolare, ma quella di tanti altri, quindi approfitto dicendola a lei per riferirmi a tutti, prenotazioni in presenza in sede, pregherei, quando non si può venire in sede, di disdire, di cancellare la prenotazione. Se non riuscite a farlo online, è sufficiente anche una mail a Mecrinfo. Questo è un piccolo gesto che non costa, credo, troppo, ma che, come dire, ci aiuta nell'organizzazione. Quindi sarei grata, le avevo già chiesto con una mail tempo fa, a cui non ho ricevuto risposta. La ringrazio molto.
Pensavo che comunque bisognasse prenotarsi.
No, allora, forse ecco, questo lo dobbiamo spiegare, se no. Allora, bisogna prenotarsi solo quando si intende venire in presenza in sede. Quando ci si collega da remoto, il link lo si riceve tutte e tutti, sempre, tutti i soci e tutte le socie ricevono il link. Poi, coloro che hanno prenotato la presenza hanno, come dire, la sedia e il caffè pronti. Se va bene?
Ok.
La ringrazio molto per la collaborazione, grazie. Prego, Paolo Beretta.
Sì, beh, io volevo semplicemente ringraziare il professore per questa lezione formidabile che mi commuove. E ancora di più è formidabile perché io ho avvertito una cosa che io per i miei studi avevo letto, che è la conclusione di L'uomo a una dimensione di Marcuse, quando lui diceva che forse la nostra speranza, citando Walter Benjamin, sono gli immigrati. E oggi il professor Sini ha detto quella roba, e io devo dire che mi ha attraversato il cuore. Perché io sono convinto che lui, citando Walter Benjamin, quando dice che è in virtù dei disperati che ci ha dato una speranza, beh, quello è formidabile. Tutto lì.
Sì, Paolo, sono d'accordo con te, ma certo, hai detto delle cose molto importanti, credo molto condivise a Micri. E poi, sai, tutti siamo stati dei migranti. Io non so più quante tedeschi, austriaci, italiani del sud, tutta questa roba sta dentro di me. E quindi tutti siamo stati migranti qualche momento dei nostri antenati. Non c'è che migranti, insomma, con provvisorie stazioni. E delle volte i migranti portano con sé una novità di cui si ha bisogno. Un nuovo mondo, una nuova, forse, no? Grazie Paolo, grazie, buona serata.
Buona serata.
Bene, credo che possiamo adesso forse chiudere la sessione e la registrazione. Quindi saluto tutti, chiudo la registrazione e poi possiamo anche risalutarci, come dire, festosamente. Arrivederci.